Buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata di Infiltrato in Radio. Buonasera da Carmine e salutiamo chi come sempre mi aiuta nella conduzione del programma, ovvero Riccardo.
Buonasera a tutti, umilmente saluto tutti quanti. Benvenuti a questa terza puntata, siamo onorati di portare avanti questa trasmissione.
Esatto, questo progetto, come ricordiamo, di collaborazione tra Radiofonica e Infiltrato.it, giornale online di inchieste e approfondimento, di cui sono onorato di far parte.
E noi siamo onorati di questa collaborazione che ha portato a questo incontro artistico tra due menti musicalmente molto elevate. Oggi la selezione musicale sarà la perla di questa trasmissione. Tutti quanti non vedono l'ora di che arrivi il giovedì sera per ascoltare la nostra trasmissione, ascoltare la nostra scelta musicale, e tutti quanti riascoltano poi il podcast proprio per sentire ma che canzone avranno scelto Riccardo
oggi
e Carmine. E anche quest'oggi vi
stupiremo. Esatto, ma come sempre innanzitutto presentiamo l'argomento di cui ci andremo ad occupare. Penso che molti sapranno della vicenda. Stiamo parlando della sentenza della Corte di Cassazione che in pratica, andando al sodo, ha riconosciuto pari diritti a coppie di fatto e coppie eterosessuali.
Certo, come vedremo poi magari nello specifico, la Corte di Cassazione ha detto che c'è un vuoto legato a questa materia, ma magari poi ne approfondiremo la questione.
Esatto, anche perché è importante sottolineare che prima della Corte di Cassazione c'è stato anche un parere espresso dalla Commissione europea che ha in qualche modo invitato i Paesi membri dell'Unione europea a prendere provvedimenti affinché si giunga in tutti i Paesi membri, appunto, al riconoscimento di uguali diritti tra coppie di fatto e coppie eterosessuali. Questo stesso concetto è stato ribadito, come vedremo poi nello specifico, nella Corte di Cassazione. Ma l'interesse di questo argomento è legato soprattutto al fatto che quando accadono vicende del genere nel nostro paese nascono facilmente delle polemiche.
Ovvio, sentiremo, è un tema scottante.
Esatto, non a caso sentiremo innanzitutto il senatore Marco Perduca, senatore dei radicali eletto nel Partito Democratico, che sulla questione si è impegnato e, come vedremo, ci darà delle spiegazioni molto interessanti sulla questione. Ma sentiremo anche un onorevole conosciuto e più che ancora una volta fa parlare di sé con una dichiarazione forte. Ha parlato di sentenza addirittura eversiva. Vedremo, poi andremo a rivedere, a leggere la sua dichiarazione. Ha parlato anche di patologie legate all'omosessualità. Stiamo parlando
stava consumando gli ascoltatori.
Stiamo parlando dell'onorevole Domenico Scilipoti.
Oh.
E qui silenzio, diciamo,
generale, cala il gelo che stempereremo con la prima scelta musicale.
Esatto.
Scelta appositamente da te, è una tua scelta.
Esatto, ne vado fiero. Canzone scelta per giunta ad hoc. Stiamo parlando di Andrea di Fabrizio De André.
Andrea si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore ricciolino. Andrea aveva un dolore ricciolino. C'era scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento, dalla mitraglia. Ucciso sui monti di Trento.
Rientriamo in questa terza puntata dell'Infiltrato in radio con la canzone di De André, con Andrea ancora in sottofondo. La puntata di oggi, come abbiamo detto all'inizio, parte dalla sentenza della Corte di Cassazione sul tema delle unioni omosessuali e delle coppie di fatto, in sintesi. La questione nasce, come il buon Carmine si appresta a raccontarci, da due ragazzi che volevano farsi riconoscere il loro matrimonio fatto in Olanda in Italia.
Ma esatto, cosa è successo? In pratica c'è stata questa coppia di coniugi gay sposati in Olanda che chiedevano di avere il loro matrimonio riconosciuto in Italia. Tuttavia la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla coppia, perché essenzialmente la legislazione vigente in Italia non permette la registrazione, come sappiamo, di un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Dove è nata la questione, dove è nata poi la polemica? È nata dal fatto che nelle motivazioni la Corte mette per iscritto che la coppia ha diritto a, virgolettato, vado a citare, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. In pratica la Corte di Cassazione stabilisce che l'Italia dovrebbe prendere perlomeno provvedimenti a riguardo, perché bisognerebbe appunto giungere a riconoscimento, se vogliamo, anche di un principio costituzionale, quale appunto ad esempio l'articolo 3, ovvero la parità di diritti senza distinzione di colore, sesso, certo, e via dicendo.
Volendo con un linguaggio terra terra, è come se la Corte dicesse a loro: guardate, io con il cuore in mano vi riconoscerei anche, ma non posso perché la legge non me lo consente, e quindi essendo io una corte di Cassazione non posso riconoscere ciò che non c'è. E quindi è un po' un invito a farlo, ed è per quello che nascono le polemiche, perché se comunque un organo importante come la Corte di Cassazione ti fa un invito del genere, mette in luce un vuoto di questo tipo, è ovvio che le forze politiche si devono interrogare, sennò che ci stanno a fare, detto proprio papale papale.
La tua osservazione è giustissima. Grazie, Riccardo, giustissima, grazie. Perché se poi noi andiamo a leggere ancora più nello specifico la sentenza, vediamo appunto che la Corte afferma quanto tu stesso hai appena detto. Infatti si legge ancora nella sentenza che questa intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano. Quindi in
burocratese puro, però
vuol dire, in pratica, andando a tradurre, proprio quello che dicevi tu, ovvero il fatto che non si può pensare che l'unione omosessuale non venga riconosciuta proprio perché non sono inesistenti, quando invece appunto è palese esistano, neppure dalla loro invalidità, si legge nella sentenza, proprio perché, e qui prendiamo quanto affermato anche dall'Unione Europea, ci sono paesi all'estero che riconoscono la validità delle unioni omosessuali, e quindi ciò che viene contestato è il fatto appunto che ci sia questo legame tra validità giuridica e matrimonio, in pratica, quando invece appunto se rimaniamo in questo parallelo rigido, rimangono fuori le coppie di fatto, anche perché c'è da sottolineare anche questo, che in Italia non vengono riconosciute le coppie di fatto in quanto tali, quindi certo, non stiamo parlando solo degli omosessuali ma anche degli eterosessuali.
Ovviamente, anche è proprio la mancanza, un vuoto di riconoscimento di tutto quello che non è una considerata famiglia tradizionale, anche se in realtà nei fatti, nella prassi, famiglia tradizionale è.
Esattamente, esattamente. Quindi, Abbiamo in collegamento il senatore dei radicali Marco Perduca, eletto nelle file del Partito Democratico, a cui innanzitutto chiediamo un commento sulla vicenda.
Il problema però è che il dibattito è tutto, diciamo, malamente organizzato, perché neanche le coppie eterosessuali possono avere le unioni civili riconosciute per legge oggi, no? Non esiste una legge come i famosi Pax francesi che possa legalizzare le coppie di fatto, mettiamola in questi termini. Allora, noi da sempre riteniamo che si possa fare una legge chiara, precisa e all'avanguardia per le unioni civili, dopodiché all'interno di questa legge non si fanno distinzioni né discriminazioni per etero o gay.
Abbiamo capito, però ora le vogliamo chiedere un'altra cosa. Secondo lei, in questa legislatura, con questo Parlamento, è possibile, ecco, ora che c'è in mano una sentenza anche della Corte di Cassazione, muoversi in un'ottica appunto di riconoscimento dei diritti anche per le coppie di fatto?
In questo Parlamento no, perché altrimenti si sarebbe già fatta, visto che credo sia la prima o la seconda proposta di legge che io ho presentato in questa legislatura, quella del matrimonio gay. Se il governo dice qualcosa di chiaro, secondo me il Parlamento in questo momento, dopo la sentenza, potrebbe cambiare anche l'orientamento generale.
Ringraziamo l'onorevole Perduca, il senatore Perduca, ritorniamo a noi e arriviamo a un altro momento topico di questa scoppiettante puntata che verte, come sappiamo, sulla sentenza della Corte di Cassazione. Se da una parte infatti abbiamo le persone, tra virgolette, alla Perduca, dunque favorevoli a un riconoscimento di pari diritti anche per le coppie di fatto, dall'altra abbiamo
opinioni proprio diverse.
Esatto, completamente differenti. Stiamo parlando dell'onorevole Domenico Scilipoti.
E la domanda sorge spontanea, visto che stiamo per ascoltare una tua conversazione con l'onorevole Scilipoti, la domanda spontanea è: perché proprio Scilipoti sei andato a scegliere? Ma soprattutto, ti serviva un consulto omeopatico o volevi il numero di Sara Tommasi?
Esattamente questo, sì.
Confessa.
Sì. Lo confesso, sì, avevo desiderio di una consulenza finanziaria
da Sara Tommasi.
Da Sara Tommasi, perché sappiamo bene, ha partecipato a alcuni convegni come esperto di finanza. Colgo l'occasione per rimandarvi a infiltrato.it, sul quale potete trovare un'importante, interessante inchiesta su Domenico Mimmo Scilipoti, perché diciamo è una persona a tutto tondo, diciamo.
Stavo pensando lo stesso aggettivo, sai?
Letteralmente non a tutto tondo, ma perché? Chiudo sull'inchiesta di infiltrato.it, molto interessante, perché verranno fuori cose che forse non tutti sapranno, ovvero di legami con Scilipoti con alcune sette religiose. Verranno fuori legami di Scilipoti con alcuni clan ndranghetisti di Reggio Calabria. Verranno fuori, ahimè, anche alcuni motivi per cui è lecito pensare che l'Italia dei Valori sapesse della personalità, ecco, un po' oscura, sui generis di Scilipoti. Quindi un'inchiesta che lascio alla curiosità dei nostri ascoltatori. Ma torniamo a noi: perché Mimmo Scilipoti? Ecco, Riccardo, mi dispiace deluderti, ma il numero di Sara Tommasi Scilipoti non me l'ha concesso. E invece chiamiamo Scilipoti perché Scilipoti ha fatto delle dichiarazioni in merito alla sentenza molto particolari. Ha definito la pronuncia della Corte eversiva, perché, vado a leggere, l'eversività consiste nel voler autorizzare con un colpo di carta da bollo quello che la natura esclude ed anzi giudica innaturale.
Sempre parole concilianti.
Esatto. Insomma, una coppia omosessuale, con tutto il rispetto e la delicatezza che si può avere per loro, non è assimilabile mai ad una etero. La sessualità è volta alla procreazione, dunque da due uomini o due donne non è pensabile che possa nascere nulla. L'intervista, ecco, anche questo è importante sottolineare, che Scilipoti ha rilasciato ad un blog che
controverso,
diciamo. Molto molto controverso, che io invito i nostri ascoltatori a seguire, perché è veramente irritante. Stiamo parlando di Pontifex. sentiamo allora questa chiacchierata che ci siamo fatti io e l'onorevole Mimmo Scilipoti.
Onorevole Scilipoti, lei ha usato, possiamo dire, ha usato parole forti, ha ritenuto la pronuncia addirittura eversiva. Ci può spiegare perché secondo lei è eversiva?
Io dico che la legge non può modificare quello che è stato creato dalla natura. La famiglia, a mio giudizio, in natura è composto da due entità, uno maschile e uno femminile, e così dovrebbe essere. Poi se c'è una sentenza che riconosce che due uomini stanno assieme e sono una famiglia, secondo me è sbagliata la sentenza e conseguenzialmente va contro la natura, senza però nulla togliere ai diritti degli omosessuali.
Essenzialmente però la sentenza riconosce appunto semplicemente uguaglianza di diritto, anche tenendo conto poi che coppie di fatto non sono solo omosessuali, ma sono anche eterosessuali.
Certo, ma io sto parlando che le coppie di fatto, uomo e donna, hanno gli stessi diritti della famiglia che noi pensiamo tradizionalmente.
Cioè, però è anche giusto riconoscere uguali diritti, essenzialmente la Corte Cassazione si ferma a questo, cioè riconosce uguali diritti rispetto a due coniugi, un maschio e una donna.
Ma guarda, io ho sempre detto che i diritti vanno riconosciuti, ognuno è libero di comportarsi come meglio crede, senza danneggiare gli altri, questo è l'importante. E in questo caso due uomini che stanno assieme hanno scelto di stare assieme per una serie di motivazioni, che voi non voglio andare a sindacare qual è stata la motivazione, però non possono essere, e non possono essere a mio giudizio, considerati famiglia come noi la intendiamo.
Ho capito, però lei ha definito anche l'omosessualità una patologia, non le sembra una dichiarazione eccessiva?
No, io ho detto una cosa che, vista così come lei sta dicendo, può anche darsi che sembra forte, ma messa nell'ordine giusto e spiegata bene, invece qualcosa che effettivamente tutti sappiamo e forse abbiamo paura di dirlo. Cioè, cosa significa? Significa patologia, nel senso che molte donne sono costrette, perché geneticamente sono donne, costrette a vivere in un corpo di uomo. Allora quella è una patologia, e quella patologia andrebbe cercata di, la dovremmo risolvere prima possibile. Questo è il mio riferimento, era questo. Poi c'è l'omosessuale che lo fa per scelta, che è cosa ben diversa, cioè di io. Mi piace un comportamento sessuale diverso di quello che è tradizionale e normale, e mi comporto in un determinato modo.
Ma è condannabile secondo lei questa...
No, perché è condannabile? Uno che si trova geneticamente è donna e i genitali esterni ce li ha maschili, perché è condannabile? È stata la natura che ha creato quella situazione, e ecco perché è un'anomalia.
Proprio per quello non capisco perché ritenere la pronuncia allora eversiva, se è un dato di fatto.
No, dottore, scusi, ho detto una cosa diversa. Sono due, lei deve vederle. Sono due aspetti diversi della stessa medaglia, ma vanno visti proprio nella diversità, con grande serenità, e vanno affrontati con grande responsabilità, non solo per quello che si dice, ma per quello che si fa nel comportamento nei confronti di queste persone che hanno un atteggiamento sessuale diverso dal nostro.
Quindi possiamo dire,
chiaro, vuole che ritorni su questo concetto, se è stato chiaro.
Sì, no, possiamo, in pratica possiamo concludere che è giusto riconoscere però uguali diritti a coppie di fatto, siano esse eterosessuali che omosessuali.
Vede, c'è una confusione, e quando io prendo questa posizione è anche a tutela di persone che la pensano diversamente da noi dal punto di vista sessuale, e quando faccio questa differenza, la differenza esiste, però nessuno ne vuole parlare e tutti cercano di fare confusione. Ci sono due tipi di omosessualità che sono diverse, cioè dire, noi ci riferiamo, cioè c'è una persona, come le ripeto, che geneticamente è donna e internamente, cioè i genitali ce li ha maschili, e quello è donna, perciò mentalmente è donna, geneticamente è donna, ha la necessità di vivere come donna. Poi c'è invece l'uomo che è soltanto per un atteggiamento sessuale, soltanto per un comportamento si comporta, e uomo si comporta da donna, o viceversa. quella è un'altra cosa, là è un'altra riflessione. Allora io non entro in merito dei gusti sessuali dell'essere umano, dico che i gusti sessuali dell'essere umano non possono mettere in discussione la felicità della famiglia, che è cosa ben diversa. Non possiamo mettere in discussione la famiglia per i gusti sessuali di qualcuno.
Però è anche giusto riconoscere, uguali diritti a queste persone.
Ma lei non può sovvertire ciò che è naturale, ma non lo può sovvertire né la Cassazione, né i giudici, né nessun altro, perché lei può sovvertirlo sovvertirlo nel senso di emettere un giudizio, cioè dire di emettere una sentenza, ma non può sovvertire quello che è stato ed è la natura. La natura è quella e lei la può mascherare, ma la realtà della natura è sempre quella, la maschera. Vuole forzare l'interpretazione, però non c'è niente da fare, la natura sarà sempre quella. La natura sarà che per procreare ci vuole un uomo e una donna. E cosa ben diversa dell'omosessualità del primo caso che io le facevo, gli facevo riferimento, e del secondo caso che stiamo discutendo in questo momento.
Sono due cose ben diverse.
La mia posizione è una posizione che fa chiarezza e aiuta anche coloro i quali si trovano in situazioni che sono diverse dalle nostre, ma non perché l'hanno scelto loro, ma perché la natura si è comportata leggermente in modo capriccioso.
Però sono cose diverse. È chiaro,
stiamo facendo una grande confusione. Stiamo criticando quello che dice Scilipoti senza entrare in merito alla riflessione che lui fa e senza capire che quello che dice Scilipoti è la realtà, è la verità di quello che sta succedendo e succede oggi.
Però non le sembra.
Ognuno può dire tutto e l'incontrario di tutto.
Però non le sembra contraddittorio che lei dice le mie parole aiutano anche quelle stesse persone, però
certo
definisco allo stesso tempo eversiva una sentenza che riconoscerebbe uguali diritti, anche perché la sentenza chiaramente, come insomma lei sa, non ha un peso morale o etico, ha semplicemente un peso giuridico,
Non è così, dottore. Ogni cosa che si dice, anche se non ha un peso, il peso ce l'ha, perché chi ascolta, chi guarda, non è che fa la distinzione fra il peso etico, il peso giuridico, il peso morale. Cioè dire, prende atto di quello che dice un giudice e conseguenzialmente l'applica, e l'applica nel bene e l'applica nel male, che può essere applicato, dico, dal punto di vista giuridico, può essere applicato anche dal punto di vista etico, perché chi ascolta e chi conosce, chi sente questo giudizio e questa sentenza che è stata data, non, molte volte non approfondisce l'argomento e si comporta in modo superficiale di conseguenza alla sentenza che è stata emessa. Allora, il fatto che io non sono contraddittorio, io sono chiaro e lineare, e quello che io dico, nessuno ha voglia di prenderlo in seria considerazione, perché io cerco di difendere anche i diritti di coloro i quali la pensano diversamente da noi.
Ma però quindi lei sarebbe favorevole?
Di quello che si trova geneticamente donna e invece esternamente maschio, perché c'è stato un capriccio della natura, è diverso dal diritto di quello che ha un gusto sessuale diverso dal mio, e quel gusto sessuale non può compromettere la famiglia, quel gusto sessuale non può mettere in discussione quella che è la famiglia, perché la famiglia resta uomo e una donna a tutti gli effetti. Dovremmo avere il coraggio di dirlo: il gusto sessuale di due uomini che stanno assieme nessuno lo critica, nessuno entra in merito, ma non può essere considerata famiglia. Chi dice questo vuole sovvertire invece l'ordine di quello che in natura è stato creato, che cosa è una cosa ben diversa da quello che sostiene Scilipoti, che non vuole essere sovversivo ma vuole fare chiarezza. Invece gli altri dicono di voler fare chiarezza, invece sono sovversivi nel modo di dire, nel modo di pensare, nel modo di comportarsi.
E ritorniamo dopo questa interessante chiacchierata che ti sei fatto, che spero che tutti abbiano ascoltato, e se non l'hanno fatto poi si sono collegati ora, c'è il podcast. Ma
arriviamo a un altro contributo molto interessante, ancora del senatore Marco Perduca, che appunto sulla questione delle dichiarazioni di Scilipoti ci ha lasciato un commento molto 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 interessante. Ecco a voi.
Indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia che possa suscitare, Scilipoti non conta niente né rappresenta nessuno.
E abbiamo preso una pausa dai temi seri di questa trasmissione e dagli interventi autorevoli che abbiamo avuto nel corso della puntata con Street of Philadelphia di Bruce Springsteen.
Saggia scelta di Riccardo.
Grazie. Colonna sonora di Philadelphia, che se non l'avete visto vi consiglio di farlo, una delle prime magistrali interpretazioni di un giovane Tom Hanks, che vinse anche il primo dei suoi due Oscar consecutivi. Sfoggio un po' di cultura cinematografica, ma per la gioia o per la tristezza dei nostri ascoltatori, dipende dai gusti, siamo arrivati alla fine e siamo arrivati a quelle che possono il tiriamo le somme di questa,
esattamente,
di questa puntata, di questa,
esattamente,
con un tema sicuramente interessante e con un paio di spunti di riflessione che vi lasciamo, che ci siamo un po' fatti nella preparazione di questa trasmissione, ossia secondo te, Carmine, secondo voi può anche un governo che sia tecnico, che ci abbia una natura tecnica e un obiettivo specifico come quello del risanamento economico, che comunque bene o male a seconda delle opinioni sta facendo, non affrontare tematiche di questo genere? E al tempo stesso, può quella che comunque sondaggi alla mano e risultati elettorali alla mano risulta essere uno dei maggiori partiti di centrosinistra riformista in Europa, non affrontare chiaramente al suo interno questi temi etici dell'unione di fatto?
Domande
da un milione di dollari, però
da un milione di dollari, che io rigiro agli ascoltatori con una piccola e con un piccolo commento. Sono domande difficili, certamente. È chiaro però che il Partito Democratico dovrebbe farsi portatore di queste problematiche, non lo fa. E a me viene in mente una dichiarazione che il professore e filosofo Alfonso Maria Iacono ha fatto a infiltrato.it, affermando proprio che il Partito Democratico sembra si stia facendo ultimamente portatore di problematiche più da partito conservatore, venendo meno in pratica a quella funzione riformatrice a cui dovrebbe invece assolvere. E su queste problematiche etiche importanti che in qualche modo qualificano un paese come contemporaneo, a mio avviso, in un periodo come appunto quello contemporaneo, figlio del postmoderno, eccetera, ebbene, il fatto che non si faccia promotore di queste problematiche
è un problema.
È un problema. Pongono un interrogativo su quello che è il Partito Democratico stesso.
Diciamo che questa vuole essere una critica costruttiva.
Costruttivissima.
Per chi ci ascolta, non una critica negativa. Ecco. È un invito a farlo, perché è una tematica da affrontare.
Esatto. Chiudiamo dicendo con una speranza. Speriamo che nessuno del PD possa prospettare o fare delle dichiarazioni come quelle rilasciate dall'onorevole Scilipoti.
Mi sembra corretto. E con questo io
chiudiamo. ricordiamo la replica domani, sì, alle 17, certo. E noi ci sentiamo giovedì prossimo sempre alle 7. Un saluto da Carmine
e Riccardo.